Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez.
Il 2018 sarà un anno fondamentale per la politica statunitense. A novembre, infatti, si vota per le elezioni di metà mandato. E l'esito di quelle elezioni, col nuovo equilibrio che si creerà dentro i partiti e al Congresso, sarà il vero punto di partenza della campagna che ci porterà fino alle elezioni presidenziali del 2020. Non c'è modo però di ragionare sul voto del 2020 se non si conosce cosa è stata l'America in questi anni e quale sarà l'eredità del 2018. C'è una storia che è molto utile per iniziare questo percorso. Lo scorso 26 giugno, a New York, ci sono state le elezioni primarie del Partito Democratico in un collegio che copre un pezzo della città. Il vincitore di quelle primarie sarebbe stato il candidato del partito alla Camera dei Deputati. Da una parte c'era il deputato uscente, Jim Crowley, 56enne, bianco, in carica dal 99 e in lizza per diventare il prossimo speaker della Camera per i democratici dopo Nancy Pelosi. Crowley era considerato imbattibile. Nel 2016 aveva vinto le elezioni nel suo collegio con oltre il 70% dei voti e per la campagna del 2018 aveva raccolto finanziamenti per oltre 3 milioni di dollari. La sua sfidante era una ragazza di 28 anni senza nessuna esperienza politica, Alexandria Ocasio-Cortez. Padre del Bronx, madre di Porto Rico, come avete ascoltato all'inizio nello spot elettorale che sentite ancora in sottofondo, fino a pochi mesi prima del voto, Ocasio-Cortez faceva la cameriera in un ristorante messicano. Per questa campagna aveva raccolto finanziamenti per appena $300,000. In qualsiasi altra epoca il risultato sarebbe stato scontato. Ormai però lo abbiamo capito. Nella nostra epoca di scontato non c'è niente.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, il costume, la società. Il viaggio di Francesco Costa nell'America di Donald Trump. Un podcast prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
Benvenuti, bentornati. Cominciamo con le cose fondamentali. Mi chiamo Francesco Costa, sono un giornalista italiano e mi occupo di Stati Uniti, raccontando la società americana e la politica anche attraverso molti viaggi che ho fatto sul campo nel corso degli anni. Tra il 2015 e il 2017 ho curato un progetto giornalistico che si chiama Da Costa a Costa, per raccontare prima la campagna elettorale del 2016 e poi il primo anno trascorso da Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Questo che state ascoltando è il primo episodio di una stagione speciale di Da Costa a Costa, il podcast sulla politica, l'attualità e la cultura statunitense che ho realizzato negli ultimi anni per più di 50 puntate. Staremo insieme, da adesso, per altri 10 episodi. Il primo è questo, una puntata nuova, inedita, durante la quale cercherò di raccontarvi cosa è stata, dal punto di vista politico, l'America del 2018, qual è stato il suo posto nel mondo, cosa possiamo dire del lavoro fatto fin qui dall'amministrazione Trump. L'ultimo episodio, il decimo, uscirà subito dopo le elezioni di metà mandato di martedì 6 novembre. Ci servirà per identificare vincitori e vinti di quel voto, per capire come cambieranno gli obiettivi e le priorità del presidente Trump e soprattutto quale sarà il contesto nel quale partirà la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2020. In mezzo ci saranno altri 8 episodi. Saranno le 8 puntate migliori della scorsa stagione di Da Costa a Costa, quelle che avete ascoltato di più, quelle che vi sono piaciute di più, ma in una nuova versione che ho aggiornato, modificato, arricchito e registrato di nuovo, da zero. Sono felice di aver avuto la possibilità di riprendere in mano quegli episodi, a freddo, e farli diventare un'altra cosa. Durante questa stagione di Da Costa a Costa vi porterò ancora nei luoghi che ho visitato, da Detroit a San Francisco, da Austin a Los Angeles, da Flint a Dallas, dal Rio Grande che separa il Texas dal Messico fino ai luoghi devastati dagli incendi nel nord della California, dalle zone del Michigan distrutte dalla deindustrializzazione ai posti che sono stati fondamentali per permettere a Donald Trump di vincere le elezioni. Vi farò ascoltare di nuovo la voce degli americani che ho incontrato e vi racconterò alcune storie dalle quali non si può prescindere se si vuole capire cosa sono oggi gli Stati Uniti, come l'abuso di farmaci antidolorifici, che uccide più delle armi da fuoco, e la separazione delle famiglie di immigrati al confine. L'altra novità, che poi è la ragione che ha reso possibile questo lavoro, è che tutte le puntate di questa nuova stagione di Da Costa a Costa saranno disponibili su una nuova piattaforma che si chiama Storytel. Storytel è una società internazionale che produce, distribuisce e vende cose che si ascoltano, soprattutto audiolibri, ma anche contenuti originali come questo. Sarà su Storytel che troverete le prossime puntate di questa stagione. Per accedervi basta andare su www.storytel.it o scaricare l'app col vostro smartphone e registrare un nuovo account. Una volta registrati avrete accesso illimitato non solo alla nuova stagione di Da Costa a Costa, ma anche alle migliaia di audiolibri e ai contenuti originali del catalogo di Storytel. C'è anche un periodo di prova gratuito, così potete ascoltare un po' quello che vi pare e capire se l'offerta vi interessa. Ora però torniamo a noi, all'America, e veniamo al punto da cui eravamo partiti.
Ecco qui la candidata, sta arrivando in questo momento, è qui accanto a me. Ora si sta vedendo in televisione. Che cosa prova? Può esprimerlo a parole? No, non riesco a trovare le parole. I suoi sostenitori qui sono entusiasti. Lei ha condotto una campagna dalla base, immaginava un risultato del genere? Non riesco ancora a credere che questi siano i numeri, ma so per certo che ogni persona che è qui ha lavorato sodo per cambiare il futuro del Bronx e del Queens. E so che questa vittoria appartiene a ogni organizzatore di base, a ogni genitore che lavora, a ogni mamma, a ogni membro della comunità LGBTQ, a ognuno di loro. Da questo voto si capisce che gli americani che lavorano vogliono un campione pulito e non c'è niente di radicale nel pretendere purezza morale nel 2018.
Quella che abbiamo appena ascoltato era Alexandria Ocasio-Cortez, intervistata da una TV locale newyorkese, Spectrum News One, proprio nel momento in cui ha capito di aver vinto le primarie. La storia di Ocasio-Cortez è una storia di politica iperlocale. Riguarda solo uno dei 435 collegi per la Camera, per giunta uno dei più di sinistra d'America, dove i democratici di norma stravincono. La sua vittoria, però, ha avuto un eco che ha superato i confini del suo collegio e anche quelli degli Stati Uniti. Certo, quel collegio è a New York e questo ha fatto sì che moltissimi la scoprissero e la raccontassero con un'enfasi che altrimenti forse non avrebbero avuto. Ma la storia di Ocasio-Cortez, la vittoria clamorosa di una donna giovane e di etnia mista e che per giunta si definisce socialista, ha rappresentato per molti qualcosa in più di una questione politica iperlocale. Magari qualcosa di esemplare, magari una traccia da seguire per il Partito Democratico o l'inizio di una storia più grande. Vedremo se sarà così, ma ci sono alcune cose che è bene sapere per mettere Ocasio-Cortez in un contesto più ampio e capire qualcosa di tutti gli Stati Uniti e non solo del suo collegio. Il contesto più ampio innanzitutto è questo. Oggi nella politica americana succedono continuamente cose imprevedibili. Le regole che un tempo erano infallibili ora non lo sono più. La vittoria di Ocasio-Cortez, insomma, non è un caso isolato. A dicembre del 2017, un candidato del Partito Democratico ha vinto un seggio al Senato addirittura in Alabama, uno degli stati più conservatori d'America, un posto in cui di solito i repubblicani stravincono, a volte anche col 70% dei voti. Prima ancora, nel 2016, un senatore anziano, completamente sconosciuto ed esterno al Partito Democratico, ha sfidato Hillary Clinton alle primarie presidenziali e ha perso, sì, ma ottenendo il 43,3% dei voti. Quel senatore, oggi, non è più uno sconosciuto. Si chiama Bernie Sanders. Una delle sue volontarie, a New York, era proprio Alexandria Ocasio-Cortez. Cosa vuol dire? Che il Partito Democratico statunitense diventerà un partito socialista? O che sarà socialista la persona che sfiderà Trump alle elezioni del 2020? No, o meglio, non è detto. Il candidato che ha vinto clamorosamente in Alabama, per esempio, era un moderato, non un socialista. Continuano a esserci, in giro per gli Stati Uniti, politici democratici moderati e di ottima popolarità e successo. Ma storie come quella di Ocasio-Cortez non sono più imponderabili. Sono accadute, accadono, accadranno. Peraltro, fate attenzione a un'altra cosa. Cose del genere non succedono solo ai democratici, ma anche ai repubblicani.
Eccoci di nuovo con il risultato politico più inatteso per uno dei repubblicani più importanti del paese, Eric Cantor, sconfitto nelle primarie da un candidato dei Tea Party.
Proprio così, Cantor ha perso contro David Bratt, politicamente uno sconosciuto. Cantor era considerato da molti il prossimo speaker della Camera.
Quello che avete appena ascoltato era il notiziario di ABC News che nel giugno del 2014 dette notizia di un risultato politico sorprendente. Eric Cantor, potentissimo deputato repubblicano, ampiamente considerato il prossimo presidente della Camera, aveva perso le primarie del suo partito, in Virginia, contro Dave Bratt, un politico sconosciuto senza nessuna esperienza e sostenuto soprattutto dai Tea Party, l'ala più radicale del partito. Le similitudini tra la storia di Bratt e quella di Ocasio-Cortez sono tantissime. Cantor aveva raccolto e speso più di 5 milioni di dollari per quella campagna elettorale. Bratt, invece, appena 200.000. La vittoria di Bratt fu vista all'epoca come un segno di grande fragilità dell'establishment repubblicano e di grande entusiasmo e forza nell'ala più estrema del partito, che chiedeva di abbracciare posizioni più radicali. Oggi sappiamo che la vittoria di Bratt e la sconfitta di Cantor furono il primo segnale di quello che sarebbe successo nel 2016, quando un candidato senza nessuna esperienza politica, con un programma radicale, investendo molti meno soldi dei suoi avversari, avrebbe fatto fuori l'intero establishment del Partito Repubblicano alle primarie. Sto parlando dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump. Cosa impariamo, quindi, da queste storie? Negli Stati Uniti la polarizzazione politica sta proseguendo e sta diventando più profonda. Ognuno, secondo le sue idee politiche, può decidere se considerare promettenti o preoccupanti la vittoria di Ocasio-Cortez a New York, così come quella di Dave Bratt in Virginia. Quelle sono opinioni. Il fatto però, il dato, quello che dobbiamo assumere a prescindere dalle nostre opinioni, è che la vittoria di Ocasio-Cortez è una sorpresa nel suo contesto locale, ma non lo è sul piano nazionale. È la naturale prosecuzione di una tendenza che va avanti da più di 20 anni, che è passata attraverso la clamorosa vittoria di Obama nel 2008 e l'ancora più clamorosa vittoria di Trump nel 2016 e mille altre storie in mezzo. Nella politica statunitense sta progressivamente sparendo il centro. Anno dopo anno, elezione dopo elezione, i due partiti si sono progressivamente allontanati. I cittadini hanno progressivamente abbracciato posizioni sempre più radicali. Le campagne elettorali sono diventate guerre da combattere con ogni mezzo. La dialettica politica è diventata durissima. Le ragioni sono tante e non potremmo mai esaurirle tutte in un solo episodio, anche se cercherò di raccontarvene alcune nel corso di questa stagione. C'entrano il giornalismo e il sistema dei media, ovviamente, e c'entrano i social network. Ma c'entrano anche gli effetti della crisi economica e il modo in cui la crisi ha trasformato intere città e regioni. C'entrano le grandi trasformazioni demografiche che stanno attraversando gli Stati Uniti, un paese che diventa meno bianco e più multietnico ogni anno che passa. C'entrano le forti resistenze che quelle stesse trasformazioni stanno incontrando da parte delle comunità. C'entra il modo in cui gli americani si stanno spostando sul loro territorio e come si stanno ridistribuendo tra città e campagne. Pensate che di questo passo, nel 2040, il 70% degli americani vivrà in appena 15 stati su 50, soprattutto attorno alle grandi città. e c'entra, infine, il cosiddetto gerrymandering, cioè la pratica di ridisegnare i confini dei collegi allo scopo di rendere scontato il partito vincitore delle elezioni. Questa pratica rafforza le correnti più radicali di entrambi i partiti, perché fa sì che le elezioni vengano vinte non da chi è più ragionevole, ma da chi è più puro dal punto di vista ideologico. Lo ha spiegato così, a luglio del 2018, l'ex presidente Barack Obama.
Sono sempre stato convinto che il ruolo più importante nella nostra democrazia appartenga a ognuno di noi, il ruolo del cittadino. È stato stimolante vedere tante persone impegnarsi, dall'organizzazione dei seggi alla registrazione di nuovi elettori. Tutto ciò è indispensabile per proteggere la nostra democrazia. C'è però qualcos'altro, e questo riguarda la necessità di ripensare il modo in cui sono disegnati i collegi elettorali. Oggi la tecnologia consente al partito al potere di definire questa mappa con precisione, in modo da comprimere i sostenitori del partito avversario nel minor numero possibile di collegi. È per questo che il tuo collegio elettorale potrebbe avere la forma di un cavatappi. Ma anche il modo in cui un partito conquista più seggi, pur ottenendo meno voti, non è equo e comporta alcune conseguenze. I politici non devono preoccuparsi troppo di una seria concorrenza del partito avversario e il confronto politico si sposta da un centro ragionevole e razionale in cui si identifica la maggior parte degli americani verso gli estremi. E questo rende meno probabile la realizzazione di politiche per il bene comune che invece sono sostenute dalla maggioranza dei cittadini.
Cercherò di raccontarvi questi fenomeni e queste trasformazioni nei prossimi episodi, attraverso le storie dei posti che ho visto e delle persone con cui ho parlato. E questo viaggio che intraprenderemo insieme finirà per portarci al voto del 6 novembre del 2018. Quel giorno, per la prima volta dall'elezione di Trump, tutti gli elettori statunitensi saranno di nuovo chiamati alle urne, stavolta per rinnovare tutti i 435 membri della Camera e un terzo dei 100 membri del Senato. Il contesto sarà quello che vi ho appena descritto e quindi dobbiamo aspettarci che i partiti e i candidati si concentrino soprattutto sulla mobilitazione della propria base, dei propri elettori, invece che sul convincere gli elettori degli avversari a cambiare idea. Ora, la storia e i precedenti ci dicono alcune cose sulle elezioni di metà mandato. Vanno prese con cautela perché tutti i precedenti possono sempre essere smentiti, ma ce le dicono. Ed è utile usare questi elementi come guida, quantomeno per orientarci un po'. Alcuni di voi magari ascolteranno questa puntata dopo le elezioni di metà mandato, ma comunque potranno trovare interessanti questi elementi di contesto per capire a che punto è Donald Trump a quasi 2 anni dall'inizio del suo mandato. Per esempio, i precedenti ci dicono che negli ultimi 150 anni soltanto 2 volte il partito del presidente ha guadagnato dei seggi in entrambe le camere alle elezioni di metà mandato. Una volta accadde nel 1936, dopo il New Deal di Roosevelt, e un'altra nel 2002, dopo gli attentati dell'11 settembre. Insomma, abbiamo abbastanza precedenti per sapere che ci sono alcuni fatti che spesso preludono a una sconfitta del partito al potere, salvo avvenimenti straordinari. Questi fatti sono soprattutto 5, quindi analizziamoli. Il primo, un presidente con un basso tasso di popolarità. Andiamo a vedere. Durante l'estate del 2018, il tasso di popolarità del presidente Trump è oscillato intorno al 40%. È un dato in lieve crescita, perché a dicembre era intorno al 36%. Nella prima metà dell'anno, Trump è stato aiutato dalla riforma fiscale, approvata alla fine del 2017, e dal grande attivismo sul commercio internazionale e nei colloqui diplomatici con la Corea del Nord. Per quanto in crescita, però, un tasso di popolarità del 40% rimane comunque tra i più bassi per un presidente a questo punto del mandato. Il gradimento per Obama a questo punto era intorno al 46% e comunque anche il suo partito prese una scoppola alle elezioni di metà mandato. Quindi questo indizio possiamo spuntarlo sulla nostra lista. Ce l'abbiamo. Secondo punto, un'opposizione molto motivata. Anche questo fatto possiamo spuntarlo dalla nostra lista.
Ecco quello che sta succedendo in questo momento in alcune delle principali città del paese. Centinaia di migliaia di persone si stanno raccogliendo alla partenza della Marcia delle Donne di quest'anno, a Charlotte, a Denver, a Chicago e a New York. Andiamo da Paolo Sandoval a Philadelphia.
Filadelfia non è certo un'eccezione. Io mi trovo a Benjamin Park, dove un mare di persone si sta dirigendo in corteo verso il luogo dove si terrà il comizio.
Dalla marcia delle donne, di cui avete appena sentito in un notiziario di CNN, ai successi nelle raccolte fondi, fino alla crescita del numero di volontari e anche di candidati, mese dopo mese negli Stati Uniti è cresciuto moltissimo l'entusiasmo degli oppositori di Trump, che sembrano essere al momento molto più motivati dei suoi sostenitori. È stato questo a rendere possibile, per esempio, la vittoria di un candidato del Partito Democratico in Alabama alla fine del 2017. Il terzo indicatore di una sconfitta imminente per il partito di governo viene proprio dai risultati delle elezioni suppletive, che i democratici negli ultimi mesi hanno sbancato quasi sempre, anche in posti in cui non vincevano da molti anni. Spuntiamo anche questo. Il quarto indicatore è più sofisticato, ma è efficace. Quando tira una brutta aria per il partito di governo, molti dei suoi parlamentari più esperti rinunciano a ricandidarsi. Pensano che sia meglio farsi da parte, per poi magari ricandidarsi in un altro momento, invece che passare per una sconfitta bruciante che può mettere fine alla propria carriera. Beh, possiamo spuntare anche questo elemento dalla nostra lista. Più di 40 deputati repubblicani hanno rinunciato a ricandidarsi, mai così tanti negli ultimi 20 anni. E tra questi ci sono anche dei pezzi molto grossi, come lo speaker della Camera, Paul Ryan, cioè il repubblicano più in alto in grado al Congresso. Quindi fin qui abbiamo 4 indicatori su 5 a indicarci che i repubblicani e Trump non sono messi bene. Ne manca uno. Il quinto indicatore riguarda l'economia. Il partito al governo rischia una sconfitta alle elezioni di metà mandato quando l'economia del paese è fragile. Ecco, rispetto agli altri 4, questo indicatore ci racconta completamente un'altra storia.
Siamo a più di un anno dall'inizio della presidenza Trump. Prendete qualsiasi dato sul lavoro, sulla borsa, sui profitti industriali, vanno tutti a gonfie vele. È vero, quegli indici erano già molto forti quando Trump si è insediato e seguono una traiettoria di lungo termine iniziata nel 2009, ma con Trump si avverte qualcosa di diverso nell'economia. Il nuovo presidente ha aggiunto l'unica cosa che è mancata all'economia americana negli ultimi 10 anni, la fiducia. Nessuno ha fiducia come Donald Trump. La sua spinta, sempre più potente, ha fatto cambiare idea agli investitori e agli amministratori delegati. Ora ha il loro sostegno ed è stato così il fortunato beneficiario di una rara ripresa globale in tutti i settori.
Come avete sentito da Christine Romans, capo della redazione economica di CNN, l'economia statunitense continua ad andare benissimo. E a questo punto Donald Trump può prendersene almeno parte del merito. È vero, il PIL cresceva da prima e il tasso di disoccupazione era crollato durante l'amministrazione Obama, ma è vero che nei primi 6 mesi del 2018 l'economia americana ha sperimentato una nuova accelerazione e quell'accelerazione si deve soprattutto all'aumento dell'ottimismo dei consumatori e degli imprenditori, grandi e piccoli, che oggi sono più propensi a spendere e ad assumere. Sta succedendo, insomma, una cosa importante e non scontata negli Stati Uniti. La percezione degli americani su come stia andando l'economia si è sincronizzata con quello che dicono i dati su come effettivamente sta andando l'economia. Anche negli anni di Obama l'economia andava bene e cresceva, ma all'epoca il ricordo della crisi era molto più vicino e la percezione degli americani era ancora molto condizionata da paure e da insicurezze che li portavano a comportamenti conservativi dal punto di vista economico. Spendere con prudenza, investire con prudenza, assumere con prudenza. La comunicazione di Trump, la sua insistenza sul lavoro e sull'economia, uniti ai suoi tagli delle tasse, sono stati fondamentali per cambiare questo clima. Inoltre, sebbene alcune delle riforme promesse da Trump siano ancora lontanissime dall'essere realizzate, per esempio la costruzione del muro al confine con il Messico, ne parleremo, i suoi sostenitori hanno molte ragioni per essere soddisfatti. La riforma fiscale ha tagliato moltissimo le tasse per le grandi aziende e sta già dispiegando i suoi benefici. È una legge che ha anche un enorme lato negativo, cioè l'esplosione del debito pubblico, ma è un lato negativo che farà più danni in futuro che oggi. Le grosse polemiche per la decisione di separare gli immigrati clandestini dai loro figli, un'altra storia di cui parleremo nei prossimi episodi, ha generato indignazione e proteste in tutto il mondo, ma ha consolidato l'immagine di Trump come politico disposto a fare anche cose molto sgradevoli pur di combattere l'immigrazione irregolare. Poi c'è la Corte Suprema, cioè la singola cosa che, a prescindere da cosa possa accadere in futuro, sta dando a Donald Trump la possibilità di cambiare la storia degli Stati Uniti. Non per qualche anno, ma per decenni.
È un momento monumentale per la Corte Suprema. Oggi abbiamo saputo che il giudice Anthony Kennedy lascerà la Corte. Ha consegnato personalmente la sua lettera di dimissioni al presidente Trump. Durante i 30 anni trascorsi come giudice, è stato spesso un ago della bilancia determinante. Ora ha deciso di dimettersi e il presidente Trump ha la possibilità di sconvolgere la Corte Suprema per alcune generazioni.
È accaduta veramente una cosa monumentale, per usare le parole scelte da Fox News il 27 giugno del 2018 nel telegiornale che avete appena ascoltato. Anthony Kennedy, uno dei 9 giudici della Corte Suprema, il più alto organo giuridico del paese, ha annunciato quel giorno le sue dimissioni. È una notizia rilevantissima perché il mandato dei giudici della Corte Suprema non ha una durata prestabilita. Una volta che si viene nominati, con chiamata diretta del presidente, si rimane in carica finché non ci si dimette o si muore. Kennedy ha 81 anni, era stato nominato da Ronald Reagan ed era un conservatore moderato. Negli anni era diventato il punto di equilibrio della corte, il giudice che volta per volta, col suo voto, faceva prevalere la fazione dei conservatori o quella dei progressisti. Durante la sua lunga carriera, Kennedy aveva votato con i giudici progressisti sui diritti degli omosessuali, sull'aborto e sulla pena di morte, e con i giudici conservatori sul controllo delle armi. Nominando il successore di Kennedy, Trump sceglierà il suo secondo giudice della Corte Suprema in meno di 2 anni, e quindi, comunque vadano a finire le cose per il suo governo, lascerà nella storia e nella società americana un segno che durerà per generazioni. Infine, la Russia. La sola vera minaccia esistenziale all'amministrazione Trump è la storia di importanza capitale attorno alla quale ruotano non solo la carriera di Trump e il suo mandato da presidente, ma anche un bel pezzo degli equilibri geopolitici che dipendono dalle azioni e dai rapporti tra queste due superpotenze globali. Per raccontare cosa è successo nel caso Russia durante il 2018, non si può che partire dai fatti accaduti nell'arco di pochissimi giorni nel corso di luglio. Venerdì 13 luglio, il procuratore speciale Robert Mueller, l'uomo a capo dell'indagine sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale del 2016, ha incriminato 12 agenti dell'intelligence russa per l'attacco informatico contro il Partito Democratico. Il documento che motiva l'incriminazione è ricchissimo di informazioni, di dettagli, di conversazioni, in ultima istanza di prove, che dimostrano come l'attacco sia stato organizzato dalla Russia con lo scopo di danneggiare Hillary Clinton e rendono ancora più solidi i sospetti che qualcuno nel comitato di Trump, se non Trump stesso, fosse a conoscenza della situazione. Lo stesso giorno, poco dopo l'annuncio delle incriminazioni, il capo dell'intelligence americana, Dan Coats, un repubblicano di ferro nominato proprio da Trump, ha parlato così dell'interferenza russa nelle elezioni americane e del rischio che si ripeta nel voto del 2018.
Erano i mesi precedenti al settembre del 2001, quando, secondo l'allora direttore della CIA, George Tenet, per il sistema stava lampeggiando un allarme rosso. Oggi siamo quasi a 20 anni di distanza e sono qui a dirvi che le luci dell'allarme rosso stanno di nuovo lampeggiando.
Insomma, il capo dell'intelligence americana, scelto da Trump, ha detto preoccupato che ci sono vari segnali di allarme per gli imminenti attacchi informatici della Russia, al punto da paragonarli ai segnali che precedettero l'11 settembre 2001. 2 giorni dopo, Trump è volato a Helsinki e ha incontrato Putin per il loro primo incontro bilaterale. Era lunedì 16 luglio. Nessuno sa cosa si siano detti Trump e Putin. Hanno parlato per 2 ore da soli, senza altri consulenti e senza altri collaboratori, come avviene invece di solito. Sappiamo però che cosa Trump ha detto alla conferenza stampa congiunta che si è tenuta subito dopo l'incontro e che ha lasciato gli spettatori con gli occhi sgranati.
Avete assistito forse a una delle più vergognose performance di un presidente americano che io abbia mai visto, al summit con il leader russo. Una conferenza stampa fuori dal comune.
Quello che avete sentito era Anderson Cooper, famoso giornalista di CNN, sbalordito alla fine della conferenza stampa. Ma anche a Fox News, la TV molto vicina ai conservatori e ai repubblicani, la TV preferita di Trump, c'è stato grande imbarazzo e qualcuno ha definito disgustoso quello a cui aveva assistito. Perché gli analisti hanno usato queste parole? Perché durante la conferenza stampa Trump ha praticamente scagionato Putin da qualsiasi cosa, dall'annessione della Crimea all'invasione dell'Ucraina, fino alla stessa interferenza nella campagna elettorale su cui c'è unanimità persino al Congresso. A un certo punto un giornalista ha fatto notare a Trump che tutta la sua intelligence, i suoi funzionari governativi, le persone che ha scelto alla CIA e all'FBI sono concordi nell'accusare la Russia per gli attacchi informatici contro il Partito Democratico. D'altra parte ci sono moltissime prove. E quindi ha chiesto a Trump, il presidente degli Stati Uniti, se si fida di più dell'intelligence degli Stati Uniti o della Russia. Questa è stata la sua risposta.
Mi lasci dire che qui abbiamo due pensieri. Da una parte ci sono gruppi che si chiedono perché l'FBI non abbia mai preso il server, perché all'FBI è stato detto di lasciare l'ufficio del Comitato Nazionale Democratico. Mi chiedo questo, lo sto chiedendo da mesi su Twitter e sui social media. Voglio sapere dov'è il server e cosa contiene quel server. Detto questo, tutto quello che posso fare è porre la domanda. I miei collaboratori sono venuti da me, Dan Coats è venuto da me, così come altri, e mi hanno detto che loro pensano sia stata la Russia. Ho qui il presidente Putin e lui ha appena detto che non è stata la Russia. Le dirò questo, non vedo alcuna ragione per cui dovrebbe essere stata la Russia. Io voglio davvero vedere il server, ma ho fiducia in entrambe le parti. Credo sinceramente che questa vicenda andrà avanti per un po', ma penso non si possa andare avanti senza capire cosa sia successo al server, cos'è successo ai server del signore pakistano che lavorava nel Comitato Democratico e che adesso non si trovano più. Dove sono? Che cosa è successo alle email di Hillary Clinton? 33.000 email che non ci sono più. Scomparse. Penso che in Russia non sarebbero scomparse così facilmente. Trovo che sia una vergogna che non si possano avere le 33.000 email di Hillary Clinton. Ho grande fiducia nella mia intelligence, ma devo dirle che il presidente Putin è stato estremamente deciso e drastico oggi nel negare il coinvolgimento della Russia e ci ha offerto una cosa incredibile. Ci ha messo a disposizione le persone che stanno lavorando per lui su questo caso perché vengano e lavorino per verificare la responsabilità delle 12 persone. Credo che sia un'offerta incredibile.
Trump ha risposto in modo sgangherato, facendo riferimenti a teorie del complotto mai dimostrate, citando ancora la vecchia storia delle email di Hillary Clinton che non ha niente a che vedere con la Russia. E ha detto, in modo piuttosto esplicito, che si fida più della parola di Putin che di quella dell'intelligence americana, che non teme che la Russia possa attaccare di nuovo il sistema politico americano. A prescindere da come la pensiate, è un comportamento che non ha precedenti e che rende il caso politico che riguarda la Russia negli Stati Uniti grande quanto il caso giudiziario, tanto che Trump è stato costretto a correre ai ripari nei giorni successivi. Prima ha diffuso un duro comunicato che ha ammesso le interferenze della Russia nelle elezioni americane e poi si è giustificato in un altro modo che non ha precedenti. Sentite qui.
I came back. And I said, what is going on? What's the big deal?
Sono tornato e ho detto, che sta succedendo? Qual è il problema? Così ho avuto una trascrizione della conferenza stampa, l'ho riletta e ho rivisto un video di una risposta che ho dato e mi sono reso conto che c'era bisogno di qualche chiarimento. Pensavo che fosse ovvio, ma voglio chiarire nel caso non sia così. In una frase chiave nella mia risposta ho detto la parola dovrebbe invece di non dovrebbe. La frase quindi sarebbe dovuta essere non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe essere stata la Russia. Quindi, ripeto, ho detto la parola dovrebbe invece di non dovrebbe.
Parlando dallo studio ovale, Trump ha detto che quel giorno a Helsinki si era dimenticato una parola. Durante la conferenza stampa con Putin, Trump aveva detto, parlando degli attacchi informatici, «Non vedo perché dovrebbe essere stata la Russia». Qualche giorno dopo si è corretto, «Fermi tutti, ho dimenticato una parola». Intendevo, «Non vedo perché non dovrebbe essere stata la Russia». È un argomento difficile da credere, e non solo perché è un po' assurdo di suo, ma soprattutto perché Trump, prima di quella conferenza stampa, aveva già detto e scritto decine di volte che non pensa sia stata la Russia ad attaccare il Partito Democratico. A prescindere poi dal lapsus eventuale, il suo intero discorso, la sua intera risposta, le decine di dichiarazioni precedenti ci raccontano in modo eloquente cosa pensi Trump della Russia. E questo caso, che è sia un caso politico che un caso giudiziario, avrà ancora grosse ripercussioni nei prossimi mesi. Pensate che soltanto pochi giorni prima della pubblicazione di questo episodio, l'ex capo del comitato elettorale di Trump, Paul Manafort, è stato condannato per reati molto gravi e l'avvocato personale di Trump, Michael Cohen, ha ammesso di aver violato le leggi sull'uso dei fondi elettorali in collaborazione e su indicazione del presidente Trump. Parleremo anche di questa storia, dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller e delle sue implicazioni in questa nuova stagione di Da Costa a Costa. Cercheremo di intrecciarne i fili e anche di capire cosa possiamo imparare da un altro grande scandalo che nel Novecento ha coinvolto e minacciato un presidente. Il caso Watergate. Quindi ricapitoliamo, già che ci siamo, prima di salutarci. C'è una nuova stagione di Da Costa a Costa. Durerà 10 puntate. Due di queste puntate sono completamente nuove, inedite. Una è questa, che avete appena ascoltato. L'altra sarà l'ultima, che uscirà dopo le elezioni di metà mandato del 6 novembre, e nella quale cercheremo di capire insieme che conclusioni trarre dal voto, come cambierà la politica americana e cosa aspettarsi dalla campagna per le elezioni presidenziali del 2020. Le altre 8 puntate sono le migliori della scorsa stagione di Da Costa a Costa, le più apprezzate e le più ascoltate, ma in una nuova versione, arricchita e aggiornata. Le troverete su Storytel, www.storytel.it o sull'app che potete scaricare sul vostro smartphone a partire dall'8 settembre. Dentro queste puntate ho cercato di raccontare le storie fondamentali per capire cosa sono oggi gli Stati Uniti e in che direzione stanno andando, attingendo dal materiale che ho raccolto viaggiando per l'America in lungo e in largo, dal Midwest al deserto, da New York alla California, da un confine all'altro, da costa a costa. A presto!
Avete ascoltato Da Costa a Costa, la politica, il costume, la società, il viaggio di Francesco Costa nell'America di Donald Trump, un podcast prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Editing e montaggio di Carlo Annese, voci di Carlo Annese e Francesca Zanni.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.